Benvenuti al nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione e approfondimento sulla mafia, la criminalità organizzata e il terrorismo. Io sono Andrea e oggi sono con Agata e un ospite speciale per parlare di lotta ai crimini ambientali.
In collegamento da Bruxelles abbiamo infatti il piacere di accogliere una cara amica, Valentina Beaumonte Zobel, incaricata delle relazioni con il sud-est asiatico presso la direzione ambiente della Commissione europea. Benvenuta e grazie di essere con noi oggi.
Grazie, è un vero piacere essere qui.
Prima di iniziare a lavorare all'Unione Europea, Valentina, hai lavorato all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ossia l'OCSE, sempre sui temi ambientali.
Alla fine del 2023 hai visto 2 anni di lungo lavoro concretizzarsi. Da un lato, l'OCSE ha pubblicato uno studio sul nesso fra commercio illegale e crimini ambientali e dall'altro l'Unione Europea ha adottato la revisione di una direttiva per punire i crimini ambientali.
Adesso, giusto per iniziare, cosa sono i crimini ambientali?
La definizione comprende un'ampia gamma di attività criminali. Un crimine può verificarsi quando un bene ambientale è a rischio di estinzione e tuttavia viene commercializzato o acquistato, come nel caso del traffico di animali selvatici. Oppure un crimine può verificarsi nel modo in cui il bene viene estratto, come nel caso del disboscamento illegale, dell'estrazione mineraria illegale o della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Oppure ancora nel modo in cui i prodotti vengono spediti, come nel caso del traffico illegale di rifiuti.
Si tratta di una categoria molto vasta. Quali sono i principali insegnamenti del rapporto OCSE sui crimini ambientali?
Il messaggio principale del rapporto è che i crimini ambientali sono in aumento e dovremmo tutti esserne estremamente preoccupati. Il secondo messaggio, altrettanto importante, è che gli strumenti dei quali disponiamo non sono ancora sufficienti. Andiamo nel dettaglio. Il fenomeno dei crimini ambientali è in rapida crescita in tutto il mondo, con un tasso annuo superiore all'8%. Il suo valore stimato nel 2018 è stato compreso tra 110 e 281 miliardi di dollari. E, mentre lavoravo al rapporto, la cosa più scioccante per me è stata capire che il crimine ambientale è la quarta attività criminale più grande al mondo, dopo il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la contraffazione. Se ci pensi è una roba enorme. E per capire meglio le dinamiche di questo fenomeno complesso, abbiamo strutturato la nostra ricerca in più parti all'OCSE. Innanzitutto abbiamo fornito uno spaccato dei crimini ambientali transfrontalieri e delle iniziative disponibili per contrastare le attività illegali, con particolare attenzione alle attività multilaterali e regionali. Abbiamo analizzato gli accordi ambientali multilaterali, che sono convenzioni internazionali firmate da molti paesi per combattere i crimini ambientali. Ne sono un esempio la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, o per gli amici CITES, o la Convenzione di Basilea, che stabilisce controlli sul commercio di rifiuti pericolosi e di altro tipo. Nel rapporto sosteniamo che, e qui mi riallaccio al secondo messaggio fondamentale, pur essendo molto importanti, questi accordi non sono sufficienti. Ed è per questo che abbiamo analizzato gli accordi commerciali regionali, che sono accordi commerciali tra paesi, o, nel caso dell'Unione Europea, tra Unione Europea e paesi terzi. Abbiamo scoperto che gli accordi commerciali regionali integrano gli accordi ambientali multilaterali e abbiamo esaminato casi specifici. E come sempre abbiamo concluso il rapporto con alcune raccomandazioni politiche.
Essendo un fenomeno comunque abbastanza complesso, quali sono state le maggiori sfide durante la stesura del rapporto?
Una delle difficoltà principali è stata che non esiste una definizione chiara internazionale di ciò che costituisce un crimine ambientale. La natura dei crimini ambientali, come ho detto prima, è transfrontaliera, cioè i beni vengono raccolti in un paese, attraversano altri paesi e arrivano nel paese di destinazione. Per questo motivo nel rapporto si parla di nesso tra commercio illegale e crimini ambientali. E quando sono coinvolti così tanti paesi e non esiste una definizione giuridica internazionale di ciò che costituisce un crimine ambientale, come si fa a perseguirlo? Secondo la legge di quale paese? E se il paese di origine riconosce il commercio di una particolare specie come illegale e il paese di destinazione non lo fa?
I numeri globali sul crimine ambientale sono spaventosi, ma perché dovremmo preoccuparcene nel nostro quotidiano?
Dovremmo essere estremamente preoccupati. Perché i reati ambientali possono avere un grave impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente, sull'economia globale e, più in generale, sulla sicurezza nazionale e sullo sviluppo sostenibile. I reati ambientali riducono la qualità dell'aria che respiriamo e inquinano l'acqua che beviamo, contaminano i terreni e danneggiano o distruggono preziosi habitat naturali. Gli individui e la società nel suo complesso subiscono gli effetti del degrado ambientale e le vittime sono sia le generazioni future che quelle attuali.
Ma noi siamo abituati comunque a parlare di traffico di droga, esseri umani, armi, ma come fanno i criminali ambientali a essere così redditizi per la criminalità organizzata?
Beh, il crimine ambientale è estremamente redditizio, perché offre a chi lo commette un'opportunità di business a basso rischio e alto rendimento. E sta proprio qui la parola chiave. Basso rischio, alto rendimento. Basso rischio perché i procedimenti giudiziari e i quadri giuridici che li contrastano sono ancora allo stato iniziale ed è molto facile farla franca. Invece alto rendimento perché i prezzi possono aumentare tra il 300% e il 5200% dal momento in cui i beni illegali vengono raccolti o prodotti. Tu pensa che una specie di legname in via di estinzione, come il palissandro, può essere raccolta al costo di un euro? E l'olio che se ne ricava può essere venduto alla fine della filiera fino a 5.200 euro. Naturalmente questo è soltanto un esempio fittizio. Ma ecco perché le attività di criminalità ambientale sono diventate una delle principali fonti di reddito per i gruppi criminali organizzati. Vengono perpetrati con altri crimini, come quelli finanziari oppure la corruzione, e il denaro raccolto può essere utilizzato dai gruppi criminali per finanziare altre attività illegali.
I crimini ambientali sono un fenomeno internazionale. Quali sono i paesi maggiormente interessati da queste pratiche?
Purtroppo nessun paese sfugge a queste pratiche. Il crimine contro la fauna selvatica è particolarmente presente in Africa, Asia e America Latina, dove ogni tipo di specie, da mammiferi, uccelli, rettili, viene braccata ed esportata in altri paesi. Invece il disboscamento illegale interessa a tutti i continenti del mondo, ed è diffuso in tutte le regioni della foresta tropicale, dove il legno tropicale viene raccolto e spedito illegalmente. La pesca illegale invece avviene in tutto il mondo, sia nelle zone economiche dei paesi che nelle acque internazionali. Il traffico di rifiuti è ancora particolare, perché ha origine principalmente nei paesi maggiormente sviluppati. L'Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone e l'Australia sono comunemente identificati come principali esportatori. Mentre invece i principali continenti di destinazione del traffico illegale di rifiuti sono l'Africa e l'Asia. Infine, l'estrazione mineraria illegale è diffusa in Africa, America Latina e parti dell'Asia, dove sta diventando sempre più un problema di grande interesse pubblico. Questo perché ha gravi impatti ambientali, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento da mercurio, derivante dall'estrazione dell'oro, la distruzione della flora e della fauna naturali, l'inquinamento, il degrado del paesaggio e il rischio di radiazioni.
Nella tua esperienza nelle relazioni tra Europa e sud-est asiatico, ci sono delle pratiche criminali che emergono in particolare?
Beh, purtroppo il sud-est asiatico si distingue come una regione del mondo in cui i paesi sono sia paesi di origine, sia paesi di transito, ma anche paesi di arrivo, per i beni ambientali commerciati illegalmente. Soltanto a titolo informativo, la definizione che usiamo qui per il sud-est asiatico comprende paesi come Indonesia, Malesia, Brunei, Thailandia, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambogia e Filippine. Non include, ad esempio, Cina, Giappone, Corea o Australia. Quindi dicevo, il sud-est asiatico ospita alcuni dei paesi con la maggiore biodiversità al mondo e sono estremamente ricchi di risorse naturali che vengono sfruttate dalle organizzazioni criminali. Specie in via di estinzione, come gli elefanti asiatici, le tigri di Sumatra, i pangolini e i rinoceronti di Giava sono a rischio di estinzione a causa del bracconaggio illegale. Invece il disboscamento illegale porta alla deforestazione di foreste primarie vergini. I confini tra questi paesi, inoltre, sono estremamente porosi ed è facile che quantità di beni ambientali passino inosservate da un paese all'altro. Infine, i paesi del sud-est asiatico sono purtroppo tra i maggiori destinatari di rifiuti provenienti da altri paesi. Alcuni di questi rifiuti sono innocui, vengono commercializzati legalmente, riciclati e sono estremamente utili per lo sviluppo delle filiere industriali. Ma altri non lo sono, oppure sono un tipo di rifiuti tossici o molto pericolosi che si confondono con quelli innocui e riescono a entrare illegalmente in questi paesi. L'Unione Europea e il sud-est asiatico collaborano seriamente contro i reati ambientali e hanno in atto tutta una serie di progetti e iniziative per combatterli.
In tal proposito, cosa fa concretamente l'Unione Europea per contrastare i crimini ambientali?
Sono molto felice che tu mi abbia chiesto questa domanda, Agata. In dicembre del 2021, la Commissione europea ha presentato la sua proposta di revisione della direttiva sui reati ambientali, che sostituirà a breve una direttiva già esistente dal 2008. Per la prima volta, con questa revisione, la Commissione propone sanzioni per i reati ambientali, sotto forma di multe o pene detentive. La proposta di direttiva propone anche sanzioni aggiuntive, come per esempio il ripristino della natura danneggiata o l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici e alle procedure di appalto. Inoltre, la proposta mira anche a rendere più efficaci le indagini e i procedimenti penali, sostiene gli ispettori, la polizia, i pubblici ministeri e i giudici attraverso la formazione, gli strumenti investigativi, il coordinamento e la cooperazione, ma anche l'assistenza finanziaria, nonché una migliore raccolta di dati e statistiche. La Commissione propone che ogni Stato membro sviluppi strategie nazionali che garantiscano un approccio coerente. La proposta contiene anche una disposizione per proteggere e assistere le persone che denunciano i reati ambientali o che aiutano a farli rispettare, i cosiddetti difensori dell'ambiente. L'adozione della proposta da parte del Consiglio è prevista per la fine di marzo, quindi super presto.
Ma questa direttiva, che è appunto da far passare presto, è un punto di arrivo oppure un punto di partenza?
Direi entrambi. È un punto di arrivo per l'attuale legislazione, visto che, come sapete, quest'anno ci sono le elezioni europee e con la nuova Commissione inizierà la nuova legislazione. Inoltre, a tal proposito, ricordatevi di votare! Il voto dei cittadini europei è estremamente importante, quindi mettete una crocetta nei vostri calendari dal 6 al 9 giugno di quest'anno. Ok, adesso fine pausa pubblicitaria. Dicevo, un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza, perché non ci fermiamo qui. La nuova direttiva è ambiziosa e completa, ma dobbiamo assicurarci che il sistema sia efficace. Dobbiamo formare le dogane e tutti i soggetti della catena e sviluppare strumenti efficaci. Inoltre, dobbiamo garantire risorse e budget. Stavo parlando recentemente con i colleghi che hanno lavorato alla proposta di legge e uno di loro ha citato in modo molto brillante: la legge senza un'adeguata applicazione è solo un buon consiglio.
Giustamente, qual è per te il prossimo passo nel contrasto ai crimini ambientali?
Innanzitutto dovremmo aiutare gli Stati membri a integrare la direttiva nella loro legislazione nazionale, poi ancora garantire scambi regolari tra le autorità nazionali. E come già detto, sarà essenziale garantire la specializzazione e la formazione. Con questo intendo dire che dovremo formare le dogane per individuare e riconoscere gli elementi che costituiscono un reato ambientale, visto che sono così recenti nella legislazione. Dovremo anche formare pubblici ministeri e giudici per analizzare e indagare sui reati ambientali. In secondo luogo, è necessario creare un collegamento con altre importanti politiche e iniziative del Green Deal. Alcuni esempi sono il regolamento UE sulla deforestazione o il regolamento sulla spedizione dei rifiuti. In terzo luogo, l'uso delle moderne tecnologie sarà di fondamentale importanza. Tecnologie come la blockchain, infatti, possono consentire l'autenticazione e la tracciabilità dei prodotti e la rapida identificazione di attività sospette all'interno della catena. E, come abbiamo evidenziato anche nel rapporto dell'OCSE, le soluzioni blockchain possono ridurre i tempi e i costi dello scambio di informazioni tra le agenzie di regolamentazione, migliorando così il monitoraggio e il controllo del commercio. L'intelligenza artificiale, se regolamentata, ha anche il potenziale per sostenere controlli efficaci alle frontiere, migliorando i processi di gestione del rischio e consentendo un monitoraggio adeguato e l'identificazione delle spedizioni illegali alle frontiere. Per concludere, un passo importante da compiere in futuro, e qui mi riallaccio a quanto detto all'inizio della nostra intervista, sarà quello di lavorare a una convenzione internazionale contro i reati ambientali e possibilmente a una definizione giuridica internazionale di reato ambientale. Il Consiglio d'Europa, che non è il Consiglio europeo, sono due cose diverse, come tutti gli studenti di affari europei con molto dolore imparano i primi 10 giorni all'università, dicevo, il Consiglio d'Europa si è ispirato al lavoro sulla direttiva e ha iniziato a lavorare su una nuova convenzione. L'Unione Europea, rappresentata in questo caso dalla Commissione, svolge un ruolo molto importante in questi negoziati.
Domanda bonus, visto che ne hai parlato. Cos'è il Consiglio d'Europa?
Allora, il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione continentale per i diritti umani. Comprende 46 Stati membri, quindi non solo i 27 dell'Unione Europea, ma anche altri.
Molto più chiaro. Valentina, grazie mille per essere stata con noi oggi, per averci aiutato a capire come funzionano i crimini ambientali e perché è importante contrastarli, ma anche per averci ricordato di votare alle elezioni europee a giugno. Conta su di me per farlo, di certo, e invitiamo tutti i nostri ascoltatori, poco importa dove siano nell'Unione Europea, anche se sono italiani all'estero, a fare altrettanto. Votare si può sempre. In ogni caso, per tornare ai crimini ambientali, la nostra speranza è che sensibilizzando le persone a questi fenomeni e rafforzando gli strumenti del diritto internazionale per combatterli, riusciremo nel tempo a contrastare le organizzazioni criminali che li perpetuano.
Grazie mille e un sentito ringraziamento anche per l'invito.
Grazie mille ancora, Valentina. Per quanto riguarda noi invece, è giunto il momento di abbassare la saracinesca al nostro barlume. Vi diamo appuntamento la prossima settimana con un nuovo episodio, ma se volete approfondire un pochettino il tema dei crimini ambientali, vi consigliamo alcuni dei nostri vecchi episodi. Il primo è Pecunia Nolet, sull'inchiesta Bloody Money condotta da Fanpage sullo smaltimento dei rifiuti in Italia, un'intervista che abbiamo fatto proprio con Sasha Biazzo, il giornalista che ha condotto l'inchiesta. Poi El Dorado, il tesoro maledetto del Venezuela, sul contrabbando di oro appunto in Venezuela, e la più recente miniserie sulla nave dei veleni. Adesso è davvero tutto, e se questa puntata vi è piaciuta non dimenticate di seguirci sui social, Instagram, LinkedIn, Twitter X, Facebook, e di lasciare un like. Grazie mille e a presto!